Io ti ho glorificato sulla terra, non nel cosmo, sulla terra, portando a compimento l'opera toergon teleiosas o dedocas moi in apoieso, che tu mi hai dato affinché io lo compia. L'opera del Cristo è di creare tutte le condizioni necessarie per la libertà umana. Quali sono le condizioni della libertà umana? La capacità, la forza di trasformare ogni morte, ogni impotenza in risurrezione. Questa è l'opera per Cristo. La forza dello spirito umano di trasformare ogni tentativo della natura di mortificarmi con la sua cogenza e di annullarmi in quanto spirito libero, di vincere e di risorgere come spirito ancora più forte, ancora più libero. Quindi l'opera del Figlio, l'opera eterna del Figlio è di passare attraverso la morte da vittorioso, emergendo più forte, risorgendo più forte. E di affrontare tutte le leggi di natura rafforzando la libertà dello spirito. Però nessuno ti può costringere a farlo, se no non saresti libero. Possibile lo è. E lo ha reso possibile facendolo lui, entrando dentro a tutte le forze della morte, vanificando la loro onnipotenza. Cinque. E ora glorifica tu me, o Padre, presso di te con la gloria, con lo splendore, con le forze di risurrezione che io avevo presso, di te prima che il cosmo fosse. La terra, tutte le forze di natura della terra sono state create dopo che è stato deciso di crearle per la risurrezione dello spirito umano. Prima è stata decisa ci deve essere la risurrezione dello spirito umano e poi allora gli dobbiamo creare un luogo di morte, un luogo di forze sulle quali può vincere. Allora, letteralmente, glorificami con la gloria che io avevo presso di te prima ancora che la terra fosse creata come condizione necessaria, strumento necessario per l'evoluzione dello spirito umano. Quindi prima è stato creato, è stato concepito lo spirito umano vittorioso su tutto ciò che è determinismo di natura e poi gli sono state date le controforze necessarie, non viceversa. Viceversa sarebbe un'assurdità. Se la terra, se il fattore natura è la controforza necessaria, cosa facciamo noi quando vogliamo rafforzare i muscoli? C'è prima il muscolo e poi la molla per rafforzarlo, o c'è prima la molla per rafforzarlo e poi creiamo il muscolo? Prima c'è ciò che va rafforzato e poi si cerca la cosa giusta per rafforzarlo, la molla adatta. Se non bastano tali affermazioni a darci coraggio, a infonderci forza, Cosa vogliamo di meglio? Noi siamo stati concepiti prima di tutto ciò che c'è nella terra e tutto è stato creato per renderci più liberi, più forti, più sovrani, più creatrici, più creatori. Quindi, com'è? Com'è?
Cioè, siamo stati creati prima e quando dice la caduta, quindi la caduta è stata una controforza che è venuta dopo,
certo,
per dare la possibilità
come strumento.
Certo.
Prima c'è il fine. Il fine è all'inizio e poi ci sono gli strumenti per arrivarci.
Questo anche per rispondere a quel dubbio che è molto diffuso di ma la caduta ci doveva essere o non ci doveva essere. Però...
Traduci la categoria di caduta. Cos'è?
Incarnazione. È la materia.
Cioè... Nella coscienza.
L'entrare nella controforza.
Per esercitare le forze che servono a liberarti.
Ecco, puoi rafforzare una forza senza misurarti con la controforza, no? Ci resta di nuovo da dire che il concetto di caduta è stato inquinato del tutto perché è stato moralizzato. E il peccato originale è stato presentato così come se fosse un peccato morale. Se fosse un peccato morale sarebbe stato meglio se non ci fosse stato e se non ci fosse stato non sarebbe successo nulla. Quindi si tratta di fare un cammino di pensiero, di ci sono tanti pensieri non pensati, tutti sbagliati, tutti moraleggiati, no? E intrisi di moralismo. La cosiddetta caduta è l'individualizzazione. Materia degli scolastici, un adagio degli scolastici che conoscete. Materia principium individuationis. Come potremmo essere individualizzati? Ognuno a sé stante, se non ci fossimo inseriti nella materia. I nostri pensieri qua non è che si danno a fette. Fin qua arrivano i tuoi pensieri, a partire da qua arrivano i miei. Capite? Guarda, guai se pretendi che i tuoi pensieri arrivino fin qui, eh? Perché i miei arrivano fin qui. Capito? Perché mi guardi? Come se tu avessi capito i miei pensieri? Come ti permetti? Sono miei, eh?
L'angela mi fa notare una cosa, la devo dire. Dice, però, Steiner dice che se non fosse venuta la caduta nel modo che sappiamo, adesso la tentazione, all'uomo sarebbe stata data ugualmente la possibilità, a metà dell'epoca dell'Atlantidea, più o meno, no? Di compiere questo lavoro di individualizzazione per trovare la dimensione della libertà.
Non ti capisco. Infatti non ho capito.
Sulla scienza.
Sono il solo?
Si trova a queste osservazioni.
Dove si trova?
Lo conosci meglio di me.
No, prima di tutto non so di cosa. Non capisco.
Riguardo la caduta. Il tema è la caduta. Dice che la caduta, sappiamo, è venuta attraverso la tentazione luciferica. Ma è venuto anzitempo, dice, rispetto a quanto era
l'Electrum.
La divinità.
No, è lì, adesso ho capito, lì è lo sbaglio.
L'Electrum, com'è che si chiama?
Allora, semplifico, sennò sarebbe troppo complesso. Il problema è quando hai detto divinità, allora ho capito dove sta il problema. E questo ci fa capire perché l'esoterismo ebraico di fatti non aveva coscienza dei misteri del figlio. Allora,
anche la yoga.
È complessa la cosa, non è semplice.
Non c'entra anche un po' l'agnosi, Pietro.
Vabbè, comincio semplice e poi la complessifichiamo andando avanti. Le due istanze nel paradiso sono Yahweh, Yahweh Elohim, e il serpente. Tu hai detto che Yahweh sia la divinità più alta. No, non è vero. Yahweh e Elohim sono spiriti della forma. Ci sono ancora 4-5 gradini prima di arrivare alla Trinità divina. Allora, qui c'è la divinità. Va bene? Il capo supremo, di cui l'ebreo normale non aveva la minima idea e perciò non capisce quando il Cristo parla del padre e il figlio, ma loro lo conoscono Yahweh, no? Yahweh che a livello dello spirito della forma, quindi è una gerarchia angelica che è responsabile per portare la creazione dal livello, la creazione era spirituale, poi è diventata animica, poi è diventata vitale, e di Elohim, Yahweh, sono quelli che hanno portato la creazione da gradino 3 a gradino 4, gli spiriti della forma, hanno dato le forme fisiche. No? Allora, la divinità dice a Yahweh, no? Yahweh o Elohim, e al serpente, Lucifero, Yahweh, quindi non la divinità più alta, riceve dalla divinità il compito di pianificare un'evoluzione senza libertà. Ci vuole qualcuno che fa questa, che ci prova, se no non ci servono le controforze della libertà. E Lucifero, il serpente, ci mette la libertà. Attento, se Yahweh, che dice non devi mangiare dell'albero, fosse la divinità suprema, sarebbe una divinità che non vale nulla, perché tutta l'evoluzione gli va fuori mano e va nel senso della serpente e non nel suo senso. Che divinità è? Vedi che basterebbe questo pensiero. Ma i nostri teologi, ma alcune volte uno si dice... Ma è possibile? Ti arriva fuori sto stagno, ti mette lì delle cose e uno dice, ma è mai possibile? Siamo stati così scemi in tutta la teologia che... Leggiamo la Bibbia all'inizio. Dio creò e Dio disse non si deve mangiare da questo albero, e poi l'evoluzione va come vuole il serpente, non come vuole Dio. Ma che Dio è?
Allora questo spiega anche l'affermazione di Steiner che dice la caduta è stato il frutto di una lotta fra...
Certo, certo, certo. E là sopra chi c'è? C'è chi dice se non c'è forza e controforza non sarà mai fuori la libertà. Allora dice al Mefisto, te ti incarico di mettere il bastone fra le ruote, no? Capito? Questo è il tuo compito. E al Faust è il compito di dargli conto. Però ci vogliono tutte e due, se no non c'è scelta della libertà. Allora, il mangiare dall'albero è successo contro la volontà di Dio? Che volontà è? Se la volontà dell'uomo di mangiare è più forte che non la volontà di Dio.
Franco, ma che cosa ti...
Quindi in questo senso, in questo livello deciso il fine, certo, dell'evoluzione, certo. In questo senso, quando prima dicevi, no? Prima è stato deciso lo spirito umano libero, certo. E poi sono state messe le condizioni perché si possa generare.
E per la libertà è la condizione di ogni condizione è la controforza.
No, e faccio questa domanda perché in teoria della libertà mi aveva colpito un punto in cui Steiner dice appunto che il creato è compiuto ad eccezione di una creatura, diciamo così, che è lo spirito umano libero, che è stato affidato alle mani dell'uomo.
Sì. Ma questo fattore qui salta fuori all'improvviso, senza che sia stato previsto, o è stato previsto?
Certo.
E questo che dice, fin dalla formazione del mondo.
Prima, come potenzialità.
Certo, altrimenti non è libero. Non è libero, però è stato, la domanda è stato messo in conto fin dall'inizio, o è saltato il povero Dio si è trovato di fronte a una sorpresa che non aveva calcolato? Ed è questa l'affermazione, no? La gloria che tu mi hai dato prima della creazione del mondo, perché il mondo è stato creato per dare alla libertà la possibilità di esercitarsi. E una terra che dà all'uomo la possibilità di esercitarsi deve essere piena di tutte le controforze necessarie, perché senza un confronto tra forza e controforza non ho scelta di libertà.
Ma che differenza c'è tra l'impulso di libertà portato da Lucifero e quello portato dal Cristo? Ci sarà una differenza?
Perché allora, prendiamo... Sì, è come se tu dicessi che differenza c'è tra il bambino di 5 anni e quello di 20, ci sarà bene una differenza, certo che c'è, la devo dire in una frase? Me lo dici che differenza c'è? No, tra l'uomo a 5 anni e l'uomo a 20, c'è una differenza?
Sì, che l'uomo a 5 anni
è un bambino.
Il bambino a 5 anni viene condotto da di fuori, per cui ha tutte le... non è ancora pronto. L'uomo a 20 è pronto per iniziare
il cammino. Si spera.
Allora,
il testo sacro non ti dà affermazioni soltanto di, come dire, metafisiche astratte, no? Soprattutto usando immagini ti dà la possibilità, cioè l'epoca dello Spirito Santo è l'epoca in cui noi riceviamo le forze, vedi la scienza dello Spirito, no? Di riprendere tutte le immagini, la vite, il buon pastore, eccetera, 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 per tradurle in concetti. Che immagini ci sono? C'è l'albero con la mela, pongo di Adamo, al maschio è rimasto qui nel gozzo, invece le femmine se ne sono trangugiate. La mela è in latino malum, la, come dire, la pianta magica che Ermete, Mercurio, dà a Ulisse per vincere la Circe, la maga, si chiama Moli. Moli. Tutti i misteri che si riferiscono alla forza, alla controforza, eccetera. Allora, arriva il serpente, questo è il serpente, poi manda qui. Questa è Eva, no? Adamo un po' più in là, lei glielo dà, furbetta è stata la donna, non l'uomo, il maschio ci è arrivato dopo, però mi ci è arrivata bene. Questi esercizi vanno sempre rifatti, guardate che vi sto traducendo in termini di filosofia della libertà di pensieri il testo sacro, l'inizio della Genesi, che poi capendo l'inizio della Genesi è chiaro che capiamo il fenomeno della svolta, capito? Va tutto insieme, o capiamo il tutto o non capiamo nulla, d'accordo? Allora gli dice, tutti gli altri alberi hai mangiato il frutto, lo sai perché gli avete detto lì non devi mangiare, perché quello è il meglio che ci sia. E quello c'ha paura, perché se tu mangi di quella mela lì, ti si apriranno gli occhi, percezione dei sensi, saprai distinguere il bene e il male, percezione, concetto, filosofia della libertà pura. La serve gli fa la filosofia della libertà. Ma è vero, gli dice, ma scusate, vi si apriranno gli occhi, significa l'uomo diventa capace di percezione, Oh, ma che altro significa? Diventando capace di percezione, diventa capace di concetto. Distinguerete il bene, conoscerete il bene, conoscere è il pensiero che si appiccica alla percezione. Ma però la somma di tutti e due, la somma di essere capace di percezione e di essere capace di concetto, la somma di tutte e due è quella lì del tutto, dicono i toscani. Diventerete come dei. Ah, ho capito perché Iave non vuole che mangi di quella mela. Perché ha paura della concorrenza.
Sì, però il serpente non gli ha aggiunto che se mangiate voi vedi di morte.
Ah, scusa! Ma scusa! Ma che venditore è il serpente? Gli va a dire il lato negativo della merce? Ma gli va a dire il lato negativo della merce? Chi glielo dice il lato negativo? Yahweh che non vuole che la mangino. Quando mangerai morirai. Il serpente dice, certo che ti doveva dire così, perché non vuoi che mangi, perché non vuole che tu diventi come Dio.
Come lui.
Però, come lui, certo, come Yahweh. Diventerete come lei, come Yahweh, come lui. Chiaro. Sta attento, lui, siccome non vuole che tu mangi, quindi questo Yahweh mai più può essere la divinità più alta, perché quella vuole che l'uomo mangi, se no non mangia. No? Però Yahweh non vuole perché non vuole che tu diventi libero. In altre parole, l'impulso della libertà non è il suo compito. Il suo compito è la creazione in quanto fatto di natura, dove non c'è la libertà. Allora, chi ha ragione? Il serpente? O Yahweh?
Tutte e due.
L'albero della conoscenza è ancora in mezzo al paradiso, l'abbiamo visto da Ulisse, l'albero della conoscenza è la spina dorsale,
forse il cervello,
qualche volta anche con un cervello sopra, perlomeno il cervelletto c'è, poi se c'è anche un cervello ancora meglio. Quello è l'albero della conoscenza. Congiungendosi col corpo, inabitando il corpo, identificandosi col corpo, nasce l'esperienza della morte, morirete. Perché l'uomo comincia comincia a fare tante esperienze che deve al corpo, per cui ha paura, sempre più paura, quando va via il corpo va via tutto. Quindi l'esperienza della morte è parallela col fatto di inabitare, di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza. Però, inabitando il corpo, congiungendo le forze dell'anima col fisiologico, amartia, inarticolare l'anima dentro al corpo, ci dà la capacità di percezione e ci dà la capacità di concetto. La capacità di percezione, di concetto, è la capacità di pensiero, la capacità di autonomia spirituale, diventerete come lei.
Infatti,
almeno potenzialmente, perché poi se no l'uomo non si
no.
Diventerete come
il serpente è il commesso che ti deve rendere appetibile la cosa, quindi ti deve presentare tutti i lati positivi e ti deve nascondere tutti quelli negativi. Yahweh invece non vuole che tu mangi, fa l'opposto, ti presenta i lati negativi che muori ma non ti dice quelli positivi. Cosa fa parte di ciò che il serpente deve nascondere?
Dove ci vuole tutta l'evoluzione per arrivare in fondo.
Fa come
a diventare
se
come dei.
Lo mangio e subito sono come Dio. Non gliel'ha detto, ci vogliono un paio di millenni. Perché se glielo diceva, può darsi che Eva diceva, ma chi me lo fa fa? E il Cristo, qualche millennio dopo, cosa dice? Siete dei! La stessa affermazione, con una piccola differenza di tempo. Quando dico di un bambino di 3 anni, sei uno spirito autonomo. Per fortuna non capisci nulla. Ma è falsa l'affermazione?
No,
non è falsa. Ma non è neanche del tutto giusta. Dopo 25 anni si spera che sia un pochino più giusta. Comunque, se la mela non si mangiava, saremmo ancora, capito?
Senti, Pietro, l'ectroma,
la citazione che ha detto lui, ha detto un'altra della discesa,
la nascita prematura, l'ectroma di cui
cosa
parla.
Cosa vuol dire?
L'ectroma.
Di che stai bofonchiando?
No, non bofonchio. Chiedevo a Franco.
È partito con la caduta lui.
No, lui è partito con una nascita prematura, che se no le cose andavano in un'altra maniera.
No.
Tu non l'avevi capito, nemmeno io.
Sì, no, ma...
Tu l'hai capito perché sei più intelligente, io no.
No, io glielo... Cioè, perciò ho tergiversato un pochino, perché ci troviamo di fronte a cose così complesse e bisogna fare un po' di giro per rispondere alla sua domanda. La sua domanda era, no? È prematuro ciò che ha fatto Lucifero o no?
Prematuro è quello spostamento del tempo.
Deve presentarti la cosa come prematura, se no non è appetibile. In altre parole, fa parte di una dimensione fondamentale della tentazione, e di trarti in inganno dicendoti che sei capace o che c'è una possibilità prima che ci sia realmente. Perché allora, come dire, tu ometti di creare le condizioni necessarie. Ecco la tentazione, di fare come se fossi già capace, e quindi ometto di creare le condizioni necessarie per essere veramente capace. Perché sei capace? E cosa è
capace?
Sarebbe come dire: io voglio essere autonomo spiritualmente senza diventarlo. Quella è la tentazione, il prematuro. Sei autonomo solo nella misura in cui lo diventi. Lo poteva capire Eva? Il testo biblico cosa dice?
Che lo mangia, tranquilla.
Quale fu la reazione dell'anima, Eva, l'anima umana, dell'anima umana in fronte a questa bella mela? Dopo il kaufmännische Anrede,
dopo la presentazione.
La presentazione del commesso.
Dopo che il serpente ha lodato la merce per la bontà. Il testo dice: la mela le appare bella agli occhi, irresistibile. Non poté fare a meno di mangiarsela. Per fortuna nostra.
Però nasce prima, ritornando al discorso a Javert, nell'umanità nasce per prima cosa il concetto di potere. Perché il concetto della divinità che possa avere il figlio è una conquista della libertà.
No. La divinità fa il piano di tutto. La divinità c'è il padre. Yahweh, di questo padre qui, forse capisci qualcosa, forse non ci capisce nulla. Yahweh è Yahweh, è a livello degli spiriti della forma. Dopo gli spiriti della forma vengono addirittura gli spiriti del movimento, gli spiriti della saggezza, poi addirittura i troni, i cherubini, i serafini, e poi arriviamo alla divinità. Questo povero Yahweh cosa vuoi che... Capito?
Però nella coscienza dell'umanità il cammino è inverso, nel senso che l'uomo inizialmente comprende soltanto le cose più basse.
No, inizialmente l'uomo, l'anima umana, Eva, non lo spirito, l'anima umana, sente un'attrattiva irresistibile verso questa mela. E la domanda, l'unica domanda pulita è: chi gliel'ha messa questa attrattiva assoluta? Lui, se no, chi? E allora, la mela si doveva mangiare.
Sì, e qui però volevo dire questo, nella storia che nasce prima nella Bibbia, il concetto nell'ebraismo di Giavè,
mentre nasce dopo con Cristo.
No, 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 l'affermazione che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza viene prima. La caduta, la cacciata dal paradiso viene dopo. E se no, non me la racconti giusta, scusa. Prima viene il piano del fenomeno umano. Il progetto umano dell'uomo ha immagine e somiglianza di Dio, quindi l'uomo deve diventare nel corso della sua evoluzione a immagine e somiglianza, quindi creatore a livello di pensiero e creatore a livello di amore e di volontà. Allora la domanda successiva è: cosa bisogna fare per creare, che condizioni ci vogliono per far sì che l'uomo diventi sempre di più a immagine e somiglianza di Dio, diventi sempre di più un creatore a immagine e somiglianza del creatore che l'ha creato? Bisogna che ci sia, per creatore sia soltanto una libertà, bisogna che ci sia forza e controforza. Yahweh che ti dice non mangiare, se non muori, e il serpente che ti dice no, la cosa più bella che ci sia, sei stupido se non mangi. Voi avreste mangiato o non avreste mangiato?
Subito.
Io sì.
Allora, la caduta intellettuale della coscienza umana è che la fortuna più grande che sia mai stata, invece di chiamarla bonum, l'hanno chiamata malum. Perché? Per darci la possibilità di capire che questa è una stupidata e capito di farci una bella pensata. Perché se la bella pensata ci fosse già, non avremmo la possibilità di farla noi.
Però Lucifero se ne è approfittato perché Adamo dormiva. Ne ha approfittato di Eva.
Della coscienza.
Ah, per te la donna è soltanto un fattore di approfittamento? Lo spirito non c'era, scusa. Lo spirito nasce soltanto se la mangi la mela.
E quindi Adamo cosa rappresenta? Il corpo?
Rappresenta lo spirito in quanto dormiente, lo dice, no? Lo spirito in quanto potenzialità, e questa potenzialità si attualizza nella misura in cui apri gli occhi e eserciti la percezione e apri il pensiero e in base alla percezione conosci, fai un cammino di conoscenza del bene animale e diventi sempre di più un essere divino. Per cui millenni dopo, nel centro della storia, nel momento di svolta, ora il Cristo può dire siete dei, siete veramente capaci di gestire lo spirito in un modo autonomo, libero e responsabile.
Per quello che inizia una nuova creazione.
Inizia una nuova creazione.
Infatti il Cristo che è diventato il nuovo Adamo.
Il Cristo è il nuovo Adamo, eccetera, eccetera, eccetera. Se proprio non c'è una mela che ci aspetta da fuori, almeno un caffè.
Caffè.
Buona pausa.